Buonasera carissimi amici ascoltatori e soprattutto un caloroso saluto a tutti voi, un bentornati insieme. Anche questa settimana potremo quindi trascorrerla insieme attraverso le pagine del libro più letto, appunto la Bibbia, la parola di Dio. E lunedì scorso, vi ricordo, abbiamo iniziato la lettura del libro di Neemia, che storicamente si sovrappone a quello di Esdra. Ti ricorderai che il libro di Neemia parla della ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Nel libro di Esdra abbiamo visto l'aspetto religioso del ritorno a Gerusalemme. In Neemia invece vediamo, per così dire, l'aspetto politico. Neemia credeva nell'importanza di pregare e lavorare. Prima di tornare a Gerusalemme aveva un buon impiego al governo in Persia. Neemia era coppiere del re, un lavoro di responsabilità per una persona fidata. I primi 7 capitoli del libro di Neemia trattano la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. E il resto del libro parla di risveglio e riforma. Venerdì, l'ultima volta che ci siamo sentiti, abbiamo letto al capitolo 5 del libro di Neemia che i giudei erano talmente presi dal lavoro di ricostruzione che non avevano tempo di portare avanti le proprie faccende personali. Dovevano comprare grano, le loro famiglie dovevano pur mangiare e per fare ciò dovevano ipotecare le loro proprietà. Riassumiamo il problema che dovette affrontare Neemia. Alcuni giudei avevano preso in prestito dei soldi. Quando non riuscivano a restituirli, dovevano addirittura vendere i propri figli e figlie come schiavi. Non era per sempre, ma tanto quanto bastava, in qualche caso per rovinare proprio delle vite. Quelli che avevano preso un prestito dovevano pagare gli interessi. Noi come usura intendiamo interesse eccessivo. Per loro si intendeva anche in caso di interesse regolare. Infatti, sebbene possa essere legittimo nel mondo degli affari di oggi far pagare gli interessi, per i figli di Israele questo non era legale. Dio aveva detto che ai giudei non era concesso far pagare gli interessi a un fratello. Fino a questo punto Neemia è rimasto calmo. È riuscito ad andare d'accordo ed essere sempre paziente. Ma ora Neemia è indignato. Lo leggiamo al capitolo 5, dal versetto 6. Quando udii i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. Dopo aver molto riflettuto, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati, e dissi loro, «Come? Voi prestate interesse ai vostri fratelli?» Convocai contro di loro una grande assemblea, e dissi loro, «Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani, e voi stessi vendereste i vostri fratelli, ed è a noi che essi sarebbero venduti». Allora quelli tacquero e non seppero che rispondere. Dissi ancora, «Quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani i nostri nemici? Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro case». E la percentuale del denaro, del grano, del vino e dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. Quelli risposero, restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla, faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. Poi, agitando il mio mantello, dissi, così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa, e sia egli scosso e resti senza nulla. Tutta l'assemblea disse «Amen». Poi celebrarono il Signore e il popolo mantenne la promessa. Neemia era decisamente arrabbiato con loro, era indignato, ma non agisce d'impulso. Al versetto 7 è detto che iniziò a rimproverarli dopo aver molto riflettuto. Questo è qualcosa di importante da decidere, perciò Neemia ci pensa su. Neemia rimproverò apertamente i notabili, i magistrati, per le loro azioni, denunciò i loro sbagli davanti a tutti, espose i loschi affari dei suoi fratelli. Era arrabbiato. Qualcuno dice, non ci si dovrebbe arrabbiare. Paolo, l'apostolo, dice, adiratevi e non peccate, non fate posto al diavolo. Dipende dalla ragione della tua rabbia. Se sei in collera per via del tuo bene personale, allora sbagli. Se sei in collera invece perché il programma del Signore, la sua gloria e il suo nome sono stati lesi, allora puoi adirarti, ma attenzione a non peccare, cioè a trascendere in parole o azioni e a non lasciare che questa arrabbiatura duri nel tempo, dando modo al diavolo di sfruttare questa situazione contro te stesso o gli altri, togliendo la pace. Neemia non tacque di fronte al peccato che aveva scoperto, non lo accettò, non fu passivo. parlò chiaro, portò completamente allo scoperto il peccato dei suoi fratelli e nessuno poté ribattere nulla. Mentre era lì, dovettero tacere, ma più avanti gli causeranno tutti i problemi possibili. Gli creeranno difficoltà perfino quando tornerà al palazzo di Susa. Nemia disse: «Io ero in una posizione tale da potermi arricchire». Questo era una vera prova per Nemia. Non usò la sua posizione per trarne vantaggio o guadagno e per questo motivo poté chiedere ai giudei ricchi di restituire ciò che avevano preso e non richiedere più nulla ai loro fratelli. Loro si dissero disposti ad agire in questo modo. E Nemia sembra dire: «Non credo alle vostre promesse verbali. Voglio che ci mettiate la firma». Anche se erano popolo di Dio, sapeva bene che non poteva contare solo sulla loro parola. Dovevano giurare di mantenere la promessa. Nemia volle sottolineare l'impegno preso da quegli uomini con un gesto simbolico. Era un ufficiale del governo, ricordate, perciò portava un uniforme. Agitò questo lungo mantello davanti alla folla e disse: «Questo è il modo in cui Dio vi butterà fuori, e anch'io lo farò, se non manterrete le vostre promesse». È un linguaggio forte, ma necessario. Ora, nei versetti dal 14 al 19 di Nemia capitolo 5, avremo uno scorcio della vita personale di Nemia. Dal giorno in cui venni nominato governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni, né io né i miei fratelli godemmo del compenso assegnato dal governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo, ricevendone pane e vino, oltre a 40 sicli d'argento. Perfino i loro servi angariavano il popolo, ma io non ho fatto così, perché ho avuto timor di Dio. Anzi, ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura, e non abbiamo comprato nessun campo, e tutta la mia gente si è raccolta là a lavorare. Avevo a tavola con me 150 uomini, giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circostanti. Ogni giorno venivano preparati per me un bue, 6 montoni scelti e del pollame, e ogni 10 giorni si preparava grande abbondanza di vini di ogni qualità. Tuttavia, io non chiesi mai il compenso dovuto al governatore, perché il popolo era già gravato abbastanza a causa dei lavori. Oh mio Dio, ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo. Nemia aveva diritto a un salario, ma non lo riscuoteva per non pesare sulla fragile economia del paese, in quanto questo appannaggio derivava dalle tasse pagate dalla popolazione che sembrava principalmente formata da poveri. I governatori che lo avevano preceduto riscuotevano i loro salari, ma Nemia scelse di non accettare appannaggi. Queste tasse imposte al popolo erano vere e proprie angherie e lui, che temeva il Signore, non voleva avere un simile comportamento. Non speculò con l'acquisto di proprietà, anzi, si diede da fare in prima persona per ricostruire la città. Regolarmente aveva 150 ospiti a tavola. Ospitava pure giudei da nazioni vicine che erano venuti ad abitare a Gerusalemme, ma che non avevano ancora trovato un posto in cui vivere. Apparentemente fece tutto ciò a sue spese. Era diverso dagli altri governatori. Non pretendeva l'appannaggio del governatore, perché era dispiaciuto per i suoi fratelli che lavoravano duramente. Evidentemente ciò che possedeva di suo o che derivava dal suo stipendio come dipendente del re era sufficiente per tutte queste cose e lui non desiderava arricchirsi. Era un uomo fantastico. La preoccupazione principale era per il suo popolo, ma loro l'avrebbero dimenticato. La gente ha la memoria corta. Ma Nemia chiese a Dio di ricordarlo, disse: «Oh Dio, ricordati». Quanto è meraviglioso sapere che, mentre Dio non ricorda i nostri peccati, ricorderà sempre le nostre opere di bene e le registra perfino in un libro. Abbiamo visto che Nemia incontra quasi ogni tipo di opposizione immaginabile mentre ricostruisce le mura di Gerusalemme. Satana mette sulla sua strada ogni sorta di trabocchetto per farlo inciampare e cadere, per farlo fallire così nel suo compito. Satana fa la stessa cosa oggi, solo che molte volte noi cadiamo e lui vince. Dio non vuole che succeda questo. Nemia però non fallì. Nel capitolo 6 vediamo cosa succede ora che le mura sono praticamente finite. Leggiamo quindi da Nemia capitolo 6, versetti dall'1 al 9. «Quando Sanballat, Tobia e Gesem l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: "Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono". Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: "Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa, e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una 5ª volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta, nella quale stava scritto: «Corre voce fra queste popolazioni, e Gasmul afferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi, e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re, e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque, e parliamone assieme». Io gli feci rispondere: «Le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci, e diceva: perderanno il coraggio, e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami». Notiamo l'onestà di Neemia, che non si limita a dire che il lavoro delle mura era compiuto, ma aggiunge: sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte. Neemia è come Natanaele, perché in lui non c'è alcuna frode, non vuole essere furbo. Quando i nemici Sanballat, Tobia, Gesem e altri sentono che le mura sono state completate, Neemia ammette onestamente che la notizia è un pochino esagerata. Non sono complete le porte. L'onestà di Neemia è una cosa straordinaria. Racconta le cose come sono veramente. Le opposizioni non sono finite, ma i nemici ora cambiano tattica. Visto che non riuscivano a fermare i lavori, propongono di incontrarsi con Neemia per arrivare a un compromesso. La loro intenzione non è quella di promuovere il benessere di Neemia. Questo è il vecchio metodo di Satana. Se non li puoi battere, mettiti a fianco a loro. Il posto dove si sarebbero dovuti incontrare era la valle di Ono. Neemia giustamente declina l'invito. Stavano complottando contro di lui, probabilmente per ucciderlo. Era inutile discutere i dettagli con il nemico. Mandò semplicemente dei messaggeri dicendo: «Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere». Il nemico voleva il compromesso, ma Neemia dice no. Neemia stava effettivamente facendo un buon lavoro e non aveva tempo da perdere con il nemico. Neemia ebbe un atteggiamento inflessibile ed ammirare per questo. Il nemico era insistente, lo è sempre. Volevano veramente essere amichevoli e raggiungere un compromesso con Neemia? La questione è che a Gerusalemme, per completare la ricostruzione, c'era un disperato bisogno di Neemia. La lettera dal nemico era velata con linguaggio educato, ma era un amo al quale era facile abboccare. Conteneva un'insinuazione che, resa pubblica, avrebbe potuto mettere in gravi difficoltà Neemia. Lo accusavano di un tentativo di ribellione alla Persia, per stabilire uno stato, di voler diventare re ribellandosi all'autorità costituita. Era fatta questa accusa per scoraggiare quelli che lavoravano alle mura. Non solo accusavano Neemia di rivendicare il diritto di essere re, ma anche di servirsi dei profeti per appoggiarlo in questa scalata al potere. Queste erano accuse tremende su Neemia. La lettera diceva che volevano verificare se tutto ciò era vero perché l'avrebbero riferito al re. Stavano mettendo sotto pressione Neemia per forzare un incontro. La risposta di Neemia al nemico fu: «Le cose di cui mi accusate ve le siete inventate». Come sempre, nell'affrontare questo problema, Neemia si rivolge al Signore, dice: «Il nemico sta facendo questo per indebolirmi e ostacolare il tuo lavoro. Fortificami, ho bisogno di aiuto». Leggiamo il seguito dei problemi di Neemia nei versetti dal 10 al 14 del capitolo 6. «Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabel. Or egli se ne stava rinchiuso là, e mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio dentro il tempio, e chiudiamo le porte del tempio, perché essi verranno a ucciderti, e verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi: un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel tempio e vivere? No, io non vi entrerò. Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi». Semaia, un falso profeta, fa finta di interessarsi molto a Neemia e alla sua sicurezza. Dice di voler rivelare un complotto sulla vita del governatore. Il tempio era l'unico posto dove Nemia sarebbe stato al sicuro. Gli sta chiedendo di comportarsi da vigliacco. Quello di cui non aveva tenuto conto era il discernimento spirituale di Nemia. Egli è nel bel mezzo di intrighi e complotti per distruggerlo. Beh, ha sistemato questo gruppo che fingeva di essergli amico, ma si trova lo stesso nei guai. È tra l'incudine e il martello. Si gira e si trova di fronte a un altro complotto, ma, come abbiamo letto anche prima, si rivolge a Dio. Il paese era nuovamente pieno di falsi profeti e sembra che proprio loro fossero i più determinati nemici dei servi di Dio. Alla fine, senza fanfare, grandi cerimonie o inaugurazioni, le mura vengono terminate. Ma di questo parleremo proprio domani sera, non c'è più tempo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Ciao.